State ascoltando SBS Italian.
8:32, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, questa mattina in compagnia di Carlo Reglia e da Sydney, da Massimiliano Gugole. E tra pochi giorni, a proposito di sport, iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, che noi seguiremo la prossima settimana. Ma oggi vogliamo parlare di un altro tema che però prende spunto proprio dalle discipline olimpiche e nello specifico il curling. Ve lo ricordate? Insomma, è quello sport un po' mitologico che mischia bocce, pattinaggio, grande abilità di ramazza, visto che c'hanno gli scopettoni, è uno sport che è straordinariamente popolare in Canada. Ma non solo, visto che anche l'Italia ha una sua ottima squadra, la cui serenità in vista di questo importante appuntamento è stata scossa da una notizia che ha fatto il giro dei giornali in Italia.
Cosa è successo? La scorsa settimana, due settimane dall'avvio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è stata esclusa dalla nazionale Angela Romei, 28enne in azzurro dal 2017 e reduce da 6 partecipazioni ai mondiali e 9 agli europei. Insomma, un buon curriculum. E chi ne ha preso il posto? Rebecca Mariani, una 19enne che la Gazzetta dello Sport definisce dalla limitata esperienza internazionale a livello senior, che è la figlia del direttore tecnico Marco Mariani, in carica dal giugno 2024.
E la difesa di Marco Mariani è la seguente, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, leggiamo il virgolettato: sapevo che questa scelta avrebbe portato a delle polemiche, ma allo stesso tempo non vedo quale sia il motivo per cui Rebecca debba essere discriminata solo perché è mia figlia. Di questo si sta parlando, perché non ho visto nessuno mettere in discussione i suoi meriti tecnici.
Insomma, perché una persona deve essere discriminata soltanto perché figlia o figlia di qualcuno che ha il potere di metterla in condizioni di vantaggio, si chiede Mariani. Non è l'unico a porsi questa domanda. Lo scorso dicembre l'attrice molto nota Kate Winslet, in un'intervista alla BBC, dichiarava di trovare sciocco il termine Nepo Baby, dove Nepo è una contrazione di nepotism.
I don't like the Nepo baby term. I mean, I just try and say to my children, just follow your heart. There are lots and lots of people in the world whose children go into similar family business, whether it's being a judge or a lawyer or a doctor. It doesn't surprise me at all that my children wanted to do something creative with their lives, but that doesn't necessarily translate to being able to actually get jobs and actually, you know, gain respect from your peers and people around you, and both of them have separately carved their own paths and been able to do that. So, and part of it actually is just teaching them to ignore the white noise of silly terms like Nepo baby, which you can't really do anything about.
Insomma, seguite il vostro cuore, ho sempre detto ai miei figli, dice Kate Winslet. Un po' di contesto: la Winslet ha esordito alla regia con una sceneggiatura scritta dal figlio 21enne. Insomma, figlio 21enne che è la sua prima sceneggiatura. Bravissima, sicuramente. Tra l'altro il padre è Sam Mendes, anch'esso regista e sceneggiatore britannico.
Insomma, strada spianata, ma non bisogna farlo sapere, non bisogna farlo, non sottolinearlo, perché altrimenti qualcuno si offende. Insomma, oggi parliamo così di raccomandazioni, ma anche di referenze, ovvero il lato virtuoso della raccomandazione, ovvero tipicamente di stampo britannico, la lettera di raccomandazione, reference, cerca anche di aiutare il datore di lavoro a capire quali siano i meriti del candidato, al di là di parentele più o meno illustri.
Insomma, chiamateci questa mattina per raccontarci la vostra storia di raccomandazione, in positivo o in negativo. Invece, quanto il sistema delle lettere di raccomandazione vi ha aiutato qui in Australia con il vostro lavoro? 300-799-626, il numero da chiamare fino alle 9. Potete anche mandarci un messaggio allo 0429-996-263.
E iniziamo con un ospite che abbiamo scelto perché è docente di economia con i fiocchi, ha un ottimo curriculum, ma anche perché ha un cognome illustre, il capo della School of Business, Fabrizio Carmignani. Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno Fabrizio. Allora, sei secondo noi il figlio di più illustre che conosciamo in Australia. Raccontaci di tuo padre.
Beh, mio padre è stato un calciatore, è stato negli anni 70 portiere della Juve, della Fiorentina, del Napoli e di altre squadre, e poi è stato allenatore, era vice allenatore della nazionale del 94, quella che fece la finale col Brasile negli Stati Uniti, è stato al Milan, ha allenato il Parma, con il quale da primo allenatore ha vinto una Coppa Italia. Però voglio dire, il talento calcistico è saltato una generazione, perfino.
Hai mai pensato di fare il calciatore tu? Non so,
No, assolutamente
buttare
no,
i punti
neanche.
sul, i pugni sul tavolo dicendo sono figlio di Carmignani, fatemi giocare a calcio.
No, beh, sai, quello non sarebbe neanche servito, perché poi alla fine della fiera sul campo ci vai tu, non ci va tuo padre, quindi non sarebbe servito, però ha proprio saltato una generazione con me. Io non ho giocato a calcio se non a calcetto con gli amici, giocavo a tennis e poi chiaramente mi sono dedicato un pochino di più agli studi. Per cui sì, adesso la passione calcistica è passata ai miei figli e così, però io non ho avuto molto a che fare se non il fatto di essere un grande tifoso, tutto lì.
I tuoi figli che hanno saltato una generazione, quindi hanno perso poi il potere della raccomandazione automaticamente, immagino.
Beh, anche perché voglio dire, mio figlio gioca a calcio, ha giocato a calcio qui in Australia, adesso gioca negli Stati Uniti, sai, voglio dire, non è che puoi usare nessuna raccomandazione, ripeto, soprattutto io per quanto vedo una disciplina sportiva, poi alla fine conti i risultati quando tu sei in campo, non è che conta il tuo cognome, quindi non, secondo me non funzionerebbe in ogni caso una raccomandazione per cognome nello sport.
Esatto, comunque noi è un po' un siparietto il nostro, chiaramente,
Certo.
visto che sarebbe stato imbarazzante se in realtà fosse stato calciatore e ti avessimo invitato. Però in realtà appunto Fabrizio Carmignani da anni qua in Australia, appunto nel campo dell'economia, secondo il rapporto dell'Istat sulla corruzione, questo per il biennio 2022-23, quasi il 16% degli italiani ritiene accettabile farsi raccomandare da familiari o amici, questo per ottenere un lavoro. Ecco, dal punto di vista economico, quanto le raccomandazioni influiscono su un sistema? È veramente un cancro?
Ma chiaramente le raccomandazioni, quelle fatte per puro nepotismo, sono problematiche perché portano, diremmo, a una allocazione inefficiente delle risorse. Adesso ho parlato di economisti, diciamo che portano a selezionare per determinati posti le persone che probabilmente non sono le più adatte. Quindi questo capita quando tu ovviamente fai una scelta come datore di lavoro o comunque come persona che deve assumere un lavoratore, basata non sulle capacità, sull'allineamento fra le capacità del candidato e i requisiti del lavoro, ma lo fai solamente appunto per nepotismo o per cose simili. Quello sicuramente è un'efficienza che danneggia nel lungo termine l'economia, secondo me è abbastanza chiaro. Ci sono poi, come dicevate voi prima, delle forme, soprattutto nei paesi anglosassoni, di raccomandazioni che non sono basate sul nepotismo, ma servono a far capire un po' meglio al datore di lavoro quali sono le caratteristiche del candidato, e quel tipo di raccomandazione, di referenza, invece aiuta a migliorare il processo di selezione e quindi porta un vantaggio dal punto di vista economico.
Tra l'altro ci è arrivato un messaggio allo 0429-996-263 che dice: nepotismo e raccomandazioni, uno dei motivi per cui ho lasciato l'Italia. Vai in un qualsiasi ufficio per un qualsiasi servizio e gli impiegati. E poi c'è una. N non è finito il messaggio, per cui chiediamo: cosa
Ah,
fanno gli
ce
impiegati?
l'ho il continuo. Gli impiegati non hanno la minima idea di cosa gli chiedi. I posti di lavoro tolti a chi ha merito per darli a parenti e amici, cose che hanno rovinato il bel paese. Qui sarà Giovanni che ci scrive, insomma, con un sentimento che conosciamo, che in tanti italiani condividono spesso. Ma c'è un'altra statistica che gira e che varia un po', Fabrizio, qui in Australia, però, sui posti di lavoro che vengono assegnati senza mai essere pubblicizzati, quindi senza un curriculum. Si parla del 60, 70, 80% appunto dei nuovi posti di lavoro che non vengono mai resi pubblici come offerte. Che cosa pensi di questo aspetto del mercato del lavoro australiano?
Bisogna vedere cosa si intende in questo caso per posti che vengono resi pubblici. Potrebbero essere posti che non vengono pubblicati su internet, sui siti principali di ricerca, ma potrebbero essere posti che sono, come dire, messi a disposizione all'interno dell'azienda, all'interno dell'organizzazione, per cui c'è una competizione interna, sono forme di selezione che possono di nuovo essere competitive, ma sono competitive all'interno di una cerchia ristretta. Capita, non sono necessariamente posizioni che vengono assegnate per nepotismo, sono posizioni che per diversi motivi non vengono messe sul mercato più ampio, ma comunque vanno attraverso un processo obiettivo appunto di selezione, di competizione e di scelta. È chiaro che adesso parlavamo dell'Italia, del fatto che c'è nepotismo in Italia. Nepotismo ci può essere ovunque. Io adesso non ho statistiche per dire dove ce ne sia di più o di meno. Chiaramente non è che certe cose succedono solamente in Italia. Ripeto, c'è da fare quella distinzione fondamentale fra quando si parla di un candidato puramente dal punto di vista del nepotismo e quando invece si parla o si presenta un candidato per fornire informazioni più dettagliate su quello che abbia fatto, su quali siano le sue capacità, quali siano i suoi punti di miglioramento e via dicendo. Questa pratica di fare una referenza, diciamo, un pochino più dettagliata, un pochino più informativa, è sicuramente molto diffusa in Australia. Io lo vedo nel mio settore, è molto comune ed è sicuramente un processo che aiuta tutti, aiuta il candidato, aiuta il datore di lavoro, aiuta la comunità.
Insomma, il lato non oscuro della forza, il contrario. Senti Fabrizio, un'ultima domanda. Comunque sappiamo che soprattutto in Italia il mondo dell'accademia è il mondo in cui il nepotismo, diciamo, prospera. Tu hai mai avuto qualche problemuccio? Nel senso, hai visto qualcuno che ha preso, diciamo, ha inserito la freccia e ha sorpassato tutti e non si sa bene come? Senza far nomi.
No, anche perché devi pensare che nel sistema accademico italiano ci sono stato relativamente poco, anzi decisamente poco, perché dopo aver finito il dottorato in Scozia sono andato a lavorare quasi subito alle Nazioni Unite e dalle Nazioni Unite poi sono venuto in Australia, quindi non ho avuto molta esperienza diretta di selezione nel sistema accademico italiano. Leggo quello che leggiamo tutti, ogni tanto salta fuori la storia del concorso che non era veramente un concorso e questo tipo di cose. Io però non ho avuto esperienza diretta. È chiaro che anche quello accademico è un mercato, per cui è nell'interesse dell'università prendere i candidati migliori. Quando non si prendono i candidati migliori, ma si prendono solamente i candidati figli di o per qualche altro motivo di parentela, è chiaro che nel lungo periodo si danneggia il sistema accademico. Ma quanto questo effettivamente succede in Italia rispetto agli altri paesi è difficile da dire.
Fabrizio Carmignani, allora, quindi Head of School e appunto Dina alla Università del Southern Queensland. Grazie per essere stato con noi questa mattina alla Business
grazie
School e ti teniamo d'occhio perché se esordisci fra un paio di mesi in A-League
come calciatore
o allenatore, chi lo sa.
Quindi... quando mi convocano in prima squadra con i Brisbane Roar te lo dico e...
esatto, faremo un'indagine. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie quindi a Fabrizio Carmignani. Carlo, ci prendiamo una piccola pausa, che dici?
Ci prendiamo una piccola pausa e vi ricordiamo il nostro numero 1300 799 626, chiamateci per raccontarci la vostra storia di raccomandazioni positive o negative, appunto referenze, vi hanno aiutato qua in Australia. Piccola pausa.
Rieccoci alle 8:48 di questo giovedì 5 febbraio 2026. State ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast questa mattina assieme a Massimiliano Google e a Carlo Oregli, e stiamo parlando di raccomandazioni, ma anche di referenze, ovvero il lato più virtuoso, più utile della raccomandazione. Chiamateci quindi per raccontarci la vostra storia in positivo o in negativo, o anche magari se quando il sistema delle lettere di referenze, di raccomandazione qui in Australia vi abbia aiutato. C'è un numero da chiamare che è il 1300 799 626, o potete anche inviarci un sms allo 0429 996 263.
E abbiamo ospite con noi in questo momento in diretta su Radio SBS Gaia Mainini, consulente per i giovani e le famiglie del COASIT di Sydney. Buongiorno Gaia.
Buongiorno a tutti.
Gaia, qui tu sei laureata in psicologia, oggi lavori al Quasit, ma prima hai fatto altro, hai lavorato per 8 anni come capotreno, un'esperienza in Australia, sei arrivata insomma a avere questo lavoro, dove tra l'altro aiuti anche così a lanciare i giovani nel mondo del lavoro qui australiano, anche aiutando a compilare i curriculum. Parlate mai proprio di questo aspetto, delle referenze, delle raccomandazioni e di quanto sono importanti per gli australiani?
Sì, assolutamente, e ci tengo a dire che il servizio che offriamo al Quasit di Sydney è gratuito ed è aperto a tutti i giovani italiani e non, ma ovviamente riceviamo tanti contatti dai ragazzi italiani, soprattutto quelli appena arrivati. Le referenze, ad esempio sul resume australiano, è importante menzionare che sì, vanno messe, ma non si mette già il nome, il numero di telefono, l'indirizzo della persona da contattare. È importante spiegare nel resume che ci sono appunto le reference available upon request, quindi sono disponibili se appunto il datore di lavoro le cerca. È un concetto veramente nuovo per gli italiani, quindi è una delle cose che ci tengo a spiegare ogni volta.
Quindi c'è proprio una resistenza culturale in un certo senso?
Sì, perché è un concetto nuovo, non c'è quell'idea di dire ah ok, quindi devo avere qualcuno che spiega che io effettivamente ho fatto questo lavoro, no? È un concetto un po' strano, i ragazzi che invece sono già familiari con questo concetto e quindi hanno già qualche contatto, mettono proprio i contatti delle persone direttamente sul resume, e quello che io spiego è che il resume deve essere una cosa molto pulita, molto minimalist, e che dobbiamo far entrare tutto le informazioni su una pagina, massimo due, e che mettere tutte queste informazioni dei due o tre contatti di reference non solo prende spazio, ma poi non è la parte, diciamo, non è formale, ecco, non è quello che serve, non si fa così. E un altro concetto importante delle reference, ad esempio, che ho notato che devo ripetere e spiegare ai ragazzi, è che innanzitutto bisogna informare queste persone che verranno contattate da un datore di lavoro australiano. Ora, queste persone si possono trovare in Italia, soprattutto se si è appena arrivati, quindi abbiamo magari un datore di lavoro che si trova in Italia e bisogna dirgli: guarda, io sto in Australia e magari ti potrà contattare un datore di lavoro che ti chiede di me in inglese.
E questo, secondo me, a questo proposito, il gradino culturale, perché magari uno che arriva dall'Italia pensa che sia un po' una roba formale, di facciata, e in realtà vengono proprio utilizzate, e anche spesso magari ti può far scoprire qualcosa in più che non ti aspettavi di un candidato, e può essere quello che ti fa avere un lavoro o fartelo perdere.
Assolutamente, e c'è da precisare che se si tratta di ruoli diciamo di inizio, no? Quando si arriva, se si lavora in hospitality, se si lavora comunque in settori di entrata, no? Dell'immigrante italiano, ovvio che non si mettono a chiamare in Italia per ruoli di entrata. È possibile, ma diciamo è molto raro. Quando si tratta di ruoli più specifici invece, sicuramente la chiamata è probabile, ed è importante, è un modo per il datore di lavoro australiano di capire chi stanno assumendo, se questa persona effettivamente ha lavorato per quel tipo di settore che magari è molto più specifico.
Naturalmente poi varierà da datore di lavoro a datore di lavoro, ma c'è una tipologia o delle domande, come dire, ricorrenti che ci possiamo aspettare verranno fatte nel momento in cui verranno contattate le referenze, oltre appunto a verificare che il curriculum sia corretto, che non dica bugie, diciamo così. Che tipo di domande ci si possono aspettare?
Allora, guarda, ti dico, io ho fatto da reference a tante di quelle persone nei 13 anni che sono qui in Australia, che ormai le domande le so quasi a memoria. Sono in realtà molto semplici, è proprio una chiacchierata. E quello che ti chiedono è innanzitutto se hai effettivamente, se conosci la persona, no? Quindi se hanno detto che sei stato il manager di questa persona o il collega, appunto ti chiedono che hai lavorato con tizio per questo periodo di tempo, in questo ruolo. E poi ovviamente cominciano a chiederti cosa ne pensi, è una persona puntuale, è una persona rispettosa, come si comporta con i colleghi, è una persona che raccomanderesti a questa azienda. Ti chiedono proprio, vorresti assumere di nuovo questa persona per la tua compagnia se ne avessi la possibilità? E penso che sia una cosa fantastica perché ti dà appunto l'opportunità di consigliare o meno una persona. Ci sono state persone a cui io effettivamente, la maggior parte ovviamente, ho detto sì, assolutamente, e poi c'è magari quella persona che dice guarda, in effetti magari la puntualità, ecco, non c'era, però altre qualità, ecco. Quindi si cerca di essere onesti il più possibile perché si cerca appunto di far funzionare il mondo del lavoro. Non è la raccomandazione italiana con quella, diciamo, quel sentore negativo, ecco, è una raccomandazione per far funzionare le cose.
Intanto voglio ricordarvi che potete chiamarci al 1300-799-626 per raccontarci la vostra storia di raccomandazione positiva o soprattutto negativa. Ricordiamo il messaggio che ci è arrivato prima allo 0429-996-263, Giovanni, che ti diceva che nepotismo e raccomandazioni sono uno dei motivi per i quali aveva lasciato l'Italia. Gaia, tu ti sei scontrata con, diciamo, con il fenomeno della raccomandazione in Italia, tuo malgrado?
Sì, ovvio. Sì.
Senza fare nomi.
No, assolutamente, però sì, sicuramente il sistema, come vi siete, come avete già visto, io ho fatto il capotreno per 8 anni, diciamo, sai, questi posti statali dove fanno questi concorsi e arrivano persone. Io personalmente quando l'ho fatto non sapevo neanche, sai, era il posto statale, si fa il concorso giusto per cercare di avere un posto statale. Poi sono entrata perché avevo effettivamente tutte quante le carte a regole, ho passato tutto e poi arrivi lì e trovi questi altri 200 persone che sono state assunte e la più della metà sono figli di.
Anche per fare il capotreno, quindi no, non per dirigere un film come Kate Winslet,
per fare... per qualunque cosa.
Qualunque
per
cosa. Qualunque
sì, credo
cosa.
Che sia universale la cosa. Tra l'altro, Gaia, tu che vedi appunto tutti questi giovani uomini e donne che arrivano dall'Italia qui in Australia, non c'è proprio anche questa voglia di meritocrazia una volta che si arriva in Australia, questo desiderio che insomma è parzialmente basato sulla realtà, a volte però è un po' spinto verso l'ideale che l'Australia sia effettivamente un posto dove la meritocrazia ha un'importanza?
Assolutamente, c'è quel desiderio, ma quello che noto è la mentalità italiana, purtroppo c'è un brainwashing, cioè vedi questi ragazzi proprio terrorizzati, bloccati all'idea che se non conosci, se non sai già, se non hai già quel set di skills, di abilità, non ti presenti, non lo fai proprio il passo, mentre invece io quello che cerco di spiegare ai ragazzi è proprio provaci, lo puoi fare. Quando mi arrivano i curriculum, perché ripeto, è un servizio gratuito, quindi i ragazzi possono mandarmi curriculum e io lo trasformo in un resume, oppure mi mandano già il resume e sai, aiuto a correggerlo e ci lavoriamo insieme. Io leggo il resume e penso, tu hai tutte le skills per applicare per altri lavori, fallo il salto, provaci, poi le skills si trasferiscono, il training ti viene fatto sul posto di lavoro, non devi sapere già tutto, no?
E poi insomma, fake it until you make it, come si dice. Gaia, vogliamo approfittare, visto che sei in linea con noi, ci è arrivato un messaggio da parte di Chiara che dice: ho appena cambiato lavoro da governo statale a comunale, le referenze le hanno fatte via written report, e quindi si chiede, questa è la nuova tendenza o solitamente sono orali? In effetti anch'io ho sempre pensato, chiama Pinco Pallino per sapere, adesso si fanno scritte e tutto? Come funziona?
Sì, guarda, si stanno evolvendo. Ormai non mi sorprenderebbe se dall'altra parte ci fosse semplicemente un AI robot che ti fa le domande e le registra. Quindi sicuramente sono domande. Fondamentalmente se le fanno al telefono o le fanno per iscritto cambia poco. Come dicevo prima, sono domande molto sul questa persona è... Come vi posso fare un altro esempio per far capire meglio anche gli ascoltatori? Le referenze non devono essere necessariamente professionali, possono essere anche personali. Chi arriva in Australia magari appunto non ha nessun contatto professionale, gli australiani lo capiscono che uno appena arrivato non ha già fatto un lavoro in Australia e quindi si possono mettere referenze personali, magari un coinquilino non si mette appunto il mio migliore amico, ma si mette semplicemente una persona che vive con me e quindi a questa persona verrà chiesto. È una persona che paga l'affitto puntuale, una persona pulita, una persona
È uno
che con...
psicopatico, sì o no?
Esatto, sì.
Cosa
Quindi sì, le referenze.
giustamente da
Esatto, ma
sapere.
esatto, sono domande sulla persona, sul modo in cui si comporta, se è una persona affidabile,
Gaia Maini,
fondamentalmente.
davvero grazie. Il nostro tempo si sta per concludere. Ricordiamo, consulente per i giovani e le famiglie del Coasi di Sydney. Gaia, grazie davvero e una buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie allora a Gaia che salutiamo. Diamo adesso la linea a Dario Castaldo con il giornale radio. Noi ritorniamo tra pochissimo per la seconda ora di programma.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.